Vabbè, detto questo, cambiamo argomento, ma rimaniamo nella regione, sebbene è formata la Toscana di province che si odiano una con l'altra. E quindi, parlando con un ragazzo di Livorno che ha scritto un libro su una band di Livorno e associandolo a Lucca, magari mi magna. Andrea, è così?
No.
Dai, non fare
no,
così.
Lucca
dai.
Non direttamente. No,
ah, ecco, vedi, visto, no, ma basta grattare appena.
Era Pisa la rivalità più forte.
No, beh, certo, no. Quello si sa, ma non avrei mai osato, quello lo sanno anche i muri e infatti io, figurati se, non avrei mai provato. Allora, Andrea Raspanti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon anno.
Anche a te. A
come
tutti.
Va?
Bene, abbastanza bene.
Abbastanza
no, siamo ormai in primavera a Livorno, ora spero, probabilmente retrocederà, però siamo sui 17-18 gradi, quindi siamo...
Beh, hai usato la parola retrocedere insieme a Livorno nella stessa frase, il che ti dà del coraggio.
Beh sì, quasi da apostasia qui a Livorno, però, insomma, sono in casa.
Bravo, ecco, non daremo l'indirizzo di Andrea per evitare che poi gli ultra gli vadano sotto casa e... Però noi abbiamo chiamato Andrea direttamente dalla città labronica, è vero, per parlare di un libro che ha scritto. È il primo libro che viene scritto sui Virginia Miller, si chiama Storie di parole e musica, come sottotitolo a questa frase. In allegato c'è un CD audio con i primissimi demo della band, quindi una chicca per i fan dei Virginia Miller, una band di cui abbiamo parlato ed è una band, direi, piuttosto peculiare nel panorama italiano. Gente che ci crede di brutto, gente che ne vuole, gente che però non sempre riesce. Il che direte, è una storia normale quella di tutte le band. E invece no, perché se leggerete il libro di Andrea scoprirete che gli alti e i bassi di Virginia Miller sono roba da fare venire veramente il voltastomaco. Com'è questa storia stranissima di questa band?
Ma senti, io devo dire che era la domanda che mi sono fatta anch'io quando li ho conosciuti personalmente, cioè il libro nasce anche da cercare di trovare una risposta a come mai una band che secondo me ha dei meriti indiscutibili e secondo me c'è anche dei pezzi che varrebbero insomma una celebrità molto più allargata, no, di quella che invece finora gli è toccata. Invece fosse così sempre relegata in una nicchia addirittura a volte sconosciuta, sebbene comunque ormai insomma, sono 20 anni e nell'ambito musicale di chi si interessa di musica non c'hanno bisogno di presentazioni. Però è una cosa che avevo visto anche quando insomma qua sul territorio livornese, che c'era questa difficoltà a identificare Virginia Miller, tutti ne hanno sentito parlare, però boh, chissà chi sono. Quindi il libro nasce dal tentativo di trovare una risposta a questa domanda, e in realtà la risposta a questa domanda, e questo spiega anche poi che forma c'è il libro, è quella dei personaggi, cioè chi sono i Virginia Miller, cioè non si può secondo me trovare, no, poi io non l'ho trovata la risposta, una risposta che è esterna a, nelle circostanze, sono i Virginia Miller che essendo come sono personalmente, ognuno di loro e messi tutti insieme, producono secondo me questa situazione qui. Quindi il libro è una storia che segue proprio l'altalena anche emotiva che si associa agli eventi che non sono mai, no, eventi, cioè non la loro non è una storia che è fatta di eventi straordinari, no? Come dicevi te prima, qualcuno potrebbe dire una storia molto normale, in un certo senso è vero, perché è la storia di un gruppo di ragazzi che si sono messi a far musica da adolescenti così, sulla base addirittura di un sogno che avevano fatto, che uno di loro aveva fatto, in cui gli U2 li invitavano a salire su, cedevano loro il palco in occasione di un concerto improbabile a Livorno, e da lì appunto, da questo sogno, decidono un po' per scherzo, un po' tutelati, no, anche dall'ironia di chi potesse vedere un'arroganza in questo loro lanciarsi in un'avventura essendo completamente a digiuno di qualsiasi nozione, quindi con la protezione di questo sogno si sono lanciati ed autodidatti, perché così è stato, sono riusciti piano piano a cominciare a confezionare i primi pezzi e i primi concerti e le prime musate, come si dice a Livorno. Ci hanno sbattuto più volte insomma la faccia quando gli è sembrato di essere a un passo, no, dal primo contratto discografico, che poi è arrivato grazie a Paolo Bedini, con il quale hanno avuto un rapporto abbastanza discontinuo e burrascoso, no? A tratti, però anche molto intenso dal punto
di vista. Sì. È proprio vero quello che dici, perché poi la cosa fantastica è che leggendo di questa band si potrebbe, leggendo il tuo libro, sembra di sentire la storia di una band di quartiere, cosa che per fortuna in qualche modo Virginia Miller hanno mantenuto come impronta, no? Ecco, e hanno continuato ad andare su e giù con, poi arriveremo poi a parlare ovviamente dell'ultimo disco di cui abbiamo già parlato con i membri della band, ma la mia domanda è un'altra: il tuo personale rapporto con i Virginia Miller da dove parte?
Ma senti, dipende, nel senso che il mio con i Virginia Miller parte a livello musicale, è un caso abbastanza curioso, che nel senso, perché si intreccia con poi un livello personale. Cioè io mi ricordo che quando è uscito Gelaterie Sconsacrate nel 1997, io ero al liceo e c'era un mio compagno di classe che aveva scoperto che esisteva questo gruppo Virginia Miller, che era diventata in brevissimo la band preferita di suo fratello maggiore, e mi invitò a vedere un concerto al Baraonda, che era un locale che si trova nella zona, insomma, costiera intorno a Massa, che andava in quegli anni, la, diciamo, seconda parte degli anni 90, un locale dove c'era modo di ascoltare musica diversa rispetto a quella che poi veniva propinata normalmente negli altri ambienti. Io declinai l'invito. Lui era Daniele Catalucci, che poi è diventato il bassista di Virginiana Miller, e io ero io che poi sono diventato casualmente il biografo. Però ora, al di là di questa quindi è il primo contatto che ho avuto con loro, quindi mi ricordo poi di aver sentito qualche pezzo di Gelaterie Sconsacrate, l'ho persi di vista e li rividi. Vidi il video di Italia Mobile a una rassegna, un concorso di cortometraggi, però devo dire che anche un po' per l'amatorialità in cui era stato realizzato non mi dette l'impressione che avessero fatto chissà quali passi avanti, e l'ho ritrovati poi con La Verità sul Tennis. L'incontro con loro, io li ho conosciuti personalmente, a parte Daniele con cui avevo, diciamo, una conoscenza pregressa, l'ho conosciuti personalmente poi quando c'è stata l'occasione di scrivere i libri. In realtà Simone l'avevo conosciuto perché un paio di volte avevamo presentato dei libri insieme per una libreria qua di Livorno, e poi perché lui era venuto a girare il video della Carezza del Papa nel teatro dove lavoro io qua a Livorno. Però ecco, i contatti personali sono iniziati quando ho iniziato, loro hanno accettato l'idea del libro che io ho proposto, cioè un'idea che è nata a me, una conversazione tra me e l'editore un giorno, e che loro hanno subito acconsentito ad appoggiare, sono dato la loro disponibilità per fornirmi tutte le informazioni, i materiali, insomma, di cui avessi avuto bisogno. E poi ci siamo conosciuti a quel punto lì. La prima volta sono andato con loro a un concerto a Roma, a Rising Glove, era il secondo concerto, la presentazione appunto del nuovo album, e da lì ho fatto altre date, insomma, ho fatto un po' il parassita.
Ho capito. Che tipo di chiacchierate hai avuto con loro? Perché in realtà il tuo libro ha una forma un po' ibrida, nel senso che racconti come se fossero parole loro, ma senza però attribuirle, come si fa in altri lavori, a uno o all'altro della band. Quindi mi chiedevo proprio che tipo di come hai fatto a raccogliere il materiale, che tipo di chiacchierate hai avuto? Ci sono state delle interviste classiche, oppure vi siete trovati e tu hai avuto poi centinaia di ore da sbobinare?
Senti, io non ho registrato niente, nel senso che da subito ho deciso che questa cosa avrebbe avuto un... c'è una premessa, nel senso, io avevo sempre scritto cose brevi, cioè avevo sempre scritto per la stampa principalmente, come ufficio stampa o come giornalista, avevo nelle collaborazioni con i quotidiani, insomma si trattava sempre di cose brevi. La cosa più lunga che avevo scritto era un articolo che poi era diventato un racconto che avevo pubblicato su uno degli ultimi numeri di Diario in veste quindicinale, la rivista di Deaglio, quando nell'ultima veste grafica, quella come ripresa da The Believer, no, la rivista americana, avevo scritto questo articolo racconto su Daniele, che era una roba tipo 24.000 battute, quindi la cosa più lunga che avessi scritto, che aveva di nuovo a che vedere con la musica, cioè con Daniela Santerini, che è una donna di Pontedera che faceva parte di un gruppo che per caso si era trovata per uno sbaglio di persona a far parte di un gruppo musicale al femminile, che aveva riscosso un certo successo in zone in quegli anni e che era stato precettato per un tour in Estremo Oriente. In realtà era stato precettato con inganno della gente per andare a suonare in Vietnam durante la guerra, e quindi avevo raccontato la loro storia. E è lì che avevo conosciuto per la prima volta Simone, perché poi avevamo presentato insieme una serata dedicata proprio all'avventura di questa donna qui. Quindi quando mi sono cimentato con l'idea di scrivere un libro mi sono un po' dovuto rimettere in ballo da capo, però la sensazione che ho avuto da subito, notando quanto fossero resti loro a fornire informazioni su come avevano vissuto gli eventi, cioè loro ti raccontavano tutti, cioè Valerio Griselli, il batterista che è la memoria storica del gruppo, ma anche Marco Casini, l'ex chitarrista, veramente una memoria portentosa, si ricordano le date esattamente, però poi se si arriva a parlare dell'elemento di come loro hanno vissuto questi momenti e i fatti che ti raccontano, le cose si arenavano sempre. Quindi,
in che senso si arenavano?
È perché diventavano sempre molto avari, tendevano sempre molto a sminuire, i loro investimenti emotivi sembravano sempre molto, molto consapevoli, molto limitati, sembrava sempre prevalere un certo scetticismo, però poi trovandomi a contatto con loro nella quotidianità mi rendevo conto che gli investimenti emotivi c'erano e come erano forti, poi a seconda dei caratteri di ognuno. Quindi per me la cosa interessante è cominciata a diventare, perché ho pensato che fosse rilevante per capire la loro storia, di provare a penetrare un po' in questo aspetto più emotivo. Quindi non è stata tanto l'intervista classica, quanto è stato condividere con loro del tempo. Poi ovvio, ho avuto bisogno di fare interviste classiche per tutta, diciamo, la scaletta cronologica, no, di quello che succedeva, però diciamo che tutta la parte emotiva in un certo senso è un po' opera di un lavoro di immaginazione, che poi si è rivelata esatta, nel senso che loro ci si sono riconosciuti, però è stato un lavoro un po' romanzesco che ho dovuto fare, ecco, di ricostruzione. Infatti quando poi ora che riesco di nuovo a buttare l'occhio sul libro, avere un po' un'idea di quello che forse è, perché io all'inizio ovviamente ci ho lavorato io praticamente sono stato da giugno a settembre sempre, continuamente, tutti i giorni, poi è stato un lavoro di scrittura, insomma l'ho riscritto 6 volte, è stata una cosa, e quindi poi non avevo più la distanza giusta dal testo, però mi è venuta in mente una frase che ho letto una volta di Gay Talese, che era un giornalista americano, uno scrittore giornalista americano che è considerato da Tom Wolfe, era considerato da Truman Capote e da Norman Mailer un po' come il fondatore della scuola del New Journalist, no? Nella scuola americana che mescolava gli elementi della narrativa con quelli del giornalismo, quindi roba già passata, perché già roba di 60 anni fa, oggi è la norma del giornalismo italiano, mi sembra, il romanzo. Però ecco, c'era questo una frase sua che diceva che quello che gli interessava era andare a scovare il romanzesco là negli aspetti che sembravano più aridi della realtà, e a me mi ha colpito un po' questo fatto, cioè che la curiosità mia è stata molto attirata dal cercare di capire come, chi erano i Virginiana Miller come unità e anche presi come simboli, piuttosto che cosa erano, cosa che è stata fatta abbondantemente secondo me, con esiti anche a volte controproducenti, dalla stampa specializzata musicale, no? Cioè io ho letto tutta la rassegna stampa, centinaia di pagine di 20 anni di carriera di Virginiana Miller, e devo dire che nella maggior parte dei casi non avrei mai ascoltato un disco di Virginiana Miller se mi fosse capitato di leggere prima una recensione, perché esce sempre un'immagine alterata della band, come per un gruppo di musicisti che fanno l'accompagnamento a un poeta, cioè una cosa molto intellettuale, molto, molto poco,
certo,
immediata.
Una roba che in Italia ammazza ogni tipo di vendita, insomma, per intenderci.
Sì.
Senti, per concludere, io volevo farti rispondere brevemente a una domanda che sembra soltanto banale, ma forse non lo è. Dopo tutto questo collegamento, dopo tutto questo rapporto lungo, diverso, che ha portato a un libro, come è mutata la tua visione dei Virginiana Miller? Il tuo oggetto di ricerca, se vogliamo raffreddare le cose, viene visto secondo un altro punto di vista adesso, immagino?
Sì, nel senso che tutti si aspettano un po', no, quando mi capita anche di parlare con persone che incontro alle presentazioni dei libri o persone che conosco che hanno letto il libro, tutti, capita sempre un po' ora di qui a Livorno soprattutto, perché tra i loro ammiratori c'è un po' il mistero di come mai Virginiana Miller non sono così famosi, anche se in realtà poi gli ammiratori di Virginiana Miller un po' ci si garbano in questa immagine di abitanti di una nicchia. Però ecco, c'è sempre questa cosa di che tutti si aspettano che io sappia qualcosa che è in grado di sciogliere un po' certi interrogativi. In realtà io penso solo, penso davvero che la risposta poi stia nel libro, nel senso che io ho l'impressione che io abbia conosciuto meglio delle persone. Io non ho delle specifiche competenze musicali, quindi mi sono avvicinato a delle persone e a un'esperienza di vita, cioè a una storia. Infatti si chiama Storia di parole di musica, un po' perché riprende anche un loro una cosa che hanno scritto loro nel libretto del loro disco live, appunto Salva con nome. Però ecco, io ora li vedo, cioè è stato un periodo dove non li ho più potuti vedere, cioè alla fine del libro, che cioè, semplicemente c'avevo il desiderio di staccare il più possibile, anche, proprio per, anche perché poi quando dovevo parlare del libro, perché mi capitava come intervista per presentarlo, ero sempre troppo confuso, mentre invece ho avuto bisogno di prendere le distanze. Diciamo che ora li vedo in un certo senso, è banale rispondere così, però li vedo più umani, più vicini, cioè li sento meno alieni, meno opachi, ecco, rispetto. E il rapporto invece con la musica non è cambiato, cioè devo dire che io mi sono concentrato poco, tu hai letto il libro, l'hai visto sicuramente, su, proprio perché non è neanche la mia materia, ma perché non era quello che mi interessava fare, sull'andare a esaminare delle cose attinenti proprio ai testi o alla musica, alle circostanze specifiche della produzione, alle strumentazioni, queste cose, mi sono tenuto un po' alla larga, quindi il rapporto con la musica devo dire che è rimasto intatto, la fascinazione, cioè non mi sono fatto spiegare delle cose, ecco, da loro, cioè la fascinazione per certe parti di testo o certi passaggi musicali che trovo molto suggestivi, però allo stesso tempo oscuri, misteriosi, enigmatici, affascinati con gli oggetti, è rimasta. È cambiato un po' il rapporto con loro, cioè che è diventato più umano e quindi, se vogliamo, anche a tratti in un certo senso, a un certo punto, meno obiettivo, cioè è nato un rapporto più d'amicizia, ecco, con alcuni di loro.
Senti, per concludere, scegli un brano tratto dal loro ultimo disco, di cui abbiamo parlato più volte, un disco che ha avuto successo e che in qualche modo si colloca nelle parti ascendenti di questa curva, che speriamo si calmi un po' per i poveri Virginiana Miller. Si tratta del Primo Lunedì del Mondo, e ricordando che poi, come tu giustamente dicevi, la parte di analisi musicale è affidata, come altre parti, ad alcuni interessanti interventi, certo, che arricchiscono questo tuo libro. Cosa vogliamo ascoltare?
Ma io, sempre anche per coerenza con quello che sta scritto nel libro, direi La Risposta, di cui appunto Marco Lenzi, che è un musicologo compositore, nella parte finale del libro come appendice ha fatto un'analisi di tipo proprio musicale, e che io credo che sia veramente una delle più belle canzoni di Virginiana Miller, ma credo che sia una delle più belle canzoni della musica italiana, quindi lo Bene. Dico senza tema di smentite.
Allora noi lo ascoltiamo, ricordiamo ancora Storie di parole e musica, Virginiana Miller, e quindi ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi, grazie a te.
E ovviamente in bocca al lupo, e in bocca al lupo anche ai Virginiana Miller. Ti ringrazio Andrea, e ascoltiamo adesso La Risposta. Grazie.
Grazie, ciao. Ciao a tutti.